Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici e ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Luca Collodi, grazie a Massimiliano D'Angelo per la parte tecnica, con Maria Serena Tugli e Elena Colson che mi aiutano in regia. Oggi torniamo a parlare della gestione del bene comune da parte di chi ha responsabilità civili e politiche in Italia. Vogliamo raccontare la storia di un politico, Claudio Martelli, già parlamentare socialista, già vicepresidente del Consiglio, ministro della giustizia, che dopo un periodo di assenza dalla politica attiva torna a guardare alla gestione del bene comune partendo da un territorio locale in vista delle prossime elezioni amministrative. La città in questione è Siena, dove si presenta capolista per una lista civica. Noi lo abbiamo incontrato e ripercorriamo con lui una parte della sua storia politica, guardando sia alla gestione del bene comune che alla situazione di oggi. Onorevole Martelli, lei in passato è stato ministro di giustizia, vicepresidente del Consiglio, ai vertici del Partito Socialista, diciamo forse segretario anche in pectore. Ora riprende, dopo tanti anni di assenza, a fare politica attiva partendo da un territorio locale. Come è nata questa decisione?
Beh, è nata in modo assolutamente, diciamo pure casuale. E come spesso poi accade, le scelte casuali sono quelle dettate da circostanze di cui noi non abbiamo il controllo e magari sono quelle che più influenzano il corso della propria esistenza. È nata dall'iniziativa che ho preso un anno fa di creare una web TV dedicata agli immigrati, o meglio alle relazioni tra italiani e immigrati. Si chiama Lookout, è una televisione via internet, è fatta da rifugiati politici, da immigrati, anche da giovani italiani, ha una redazione a Roma e una a Milano, e sono venuto in contatto con dei ragazzi di Siena che a loro volta volevano fare una web TV nella loro città. E così hanno cominciato a raccontarmi di Siena, io, una città che conosco bene, sono stato eletto anche a Siena quando ero deputato europeo per il Centro Italia, ma già da prima, insomma da ragazzo, mi ricorderò sempre l'emozione veramente straordinaria di sbucare da un vicolo storico in questa meraviglia che era la Piazza del Campo, che è Piazza del Campo. E poi ho continuato a frequentarla negli anni, un po' per diletto e un po' per impegni politici, e ho sempre trovato una città straordinariamente viva, ruspante, e con un patrimonio d'arte raffinatissimo, e sapeva coniugare appunto questo amore per le proprie tradizioni e sapersi proiettare nella modernità. E ho chiesto ai ragazzi, ma mi sa un po' più spenta di prima a Siena, e loro mi hanno risposto, no guardi, non è spenta, è morta, per noi giovani soprattutto non c'è nulla, non c'è un luogo di ritrovo, non c'è un'iniziativa. E via via insomma ci siamo inoltrati in questi discorsi, ho ripreso contatti con vecchi amici e compagni di tante lotte politiche, con giovani di tutte le tendenze e anche naturalmente con la realtà politica di oggi. E così questa, inizialmente mi volevano come coordinatore della campagna elettorale, poi come regista e particolarmente dedito alla comunicazione, e poi alla fine insomma hanno chiesto proprio di candidarmi come capolista della lista civica, e l'ho fatto a sostegno di un candidato sindaco che conosco benissimo, che è una persona straordinaria cordialità e solarità, è un uomo molto anche capace, competente, un ex dirigente del Monte dei Paschi, e quindi mi sono trovato in questa avventura. Naturalmente non tutto capita per caso, è da tempo che rifletto sulla crisi della democrazia italiana e cerco un varco, una via di uscita. Ecco, ripartire dall'esperienza comunale per me è testimoniare che una possibilità c'è di rinnovare la democrazia se si parte con umiltà dal basso, dall'esperienza locale, e tra l'altro la concomitanza proprio con questo 150esimo dell'unità italiana. Io dico sempre l'unità e l'indipendenza, perché non fu solo una lotta per l'unità, fu innanzitutto una lotta contro lo straniero, insomma contro l'Austria che dominava in lungo e in largo. La concomitanza del varo del federalismo municipale da parte del governo e del Parlamento e del 150esimo dell'Unità d'Italia mi ha fatto molto riflettere e mi ha fatto riscoprire la nostra storia, che è anche quella risorgimentale, è una storia di tante piccole patrie, di tanti comuni, di tante esperienze locali che hanno vissuto ciascuna con la propria originalità, l'esperienza risorgimentale dell'unificazione del paese. E perché non ripartire da qui anche oggi, che l'Italia ha certamente bisogno di un grande rinnovamento anche delle forme della politica, non soltanto della vita economica, non soltanto della cultura. Oggi c'era un bellissimo articolo di Galli della Loggia, una specie di lettera aperta a Tremonti, e un invito a riconsiderare questi tagli che uccidono la possibilità stessa di preservare il nostro straordinario patrimonio d'arte e di cultura dall'usura del tempo e anche dall'incuria di tanti anni. Ecco, l'insieme di queste ragioni mi ha portato a questo impegno, lo faccio veramente con grande gioia.
Onorevole Martelli, in questo suo ritorno in politica, in un territorio locale come Siena, lei sembra guardare però più alla lista civica che alla forma partito, la classica forma di un partito. È vero questo e perché?
È vero perché i partiti sono tramontati in realtà con la fine della Prima Repubblica, quelli che sono sopravvissuti con un'unica eccezione, la Lega, che è un vero partito. Gli altri sono piuttosto dei comitati elettorali, sono legami non ideologici, per lo più almeno, ma dettati da ragioni o di interesse o un senso di magari più di avversione all'altro che non di solidarietà con una parte della propria gente. E far rinascere i vecchi partiti è un'esperienza che anch'io ho tentato con il Partito Socialista quando ero deputato europeo nei primi anni 2000 e poi smisi appunto di far politica essendo fallito questo disegno, ma vedo che anche gli altri non stanno messi bene, e come le coalizioni si sfaldano per rivalità personali, per conflitti politici irrisolti e non chiariti. Pensiamo alla crisi del governo Prodi, pensiamo alla crisi del Popolo della Libertà, alla rottura tra Fini e Berlusconi. Non credo che sia più percorribile quella strada, mi sembra acqua che non macina più. Viceversa, l'esperienza delle liste civiche e in prospettiva l'idea di un'unione civica italiana, nazionale, che torni a federare i comuni dal basso, magari dotandoli di nuovi statuti, magari dotandoli di nuove responsabilità insieme con l'autonomia, da quella fiscale a quella per l'appunto di poter decidere, assumendosene l'onere anche finanziario, quali iniziative economiche, sociali, culturali, sanitarie, educative, turistiche assumere, ripeto, riattivando il binomio autonomia uguale responsabilità. Più autonomia vuol dire più responsabilità, e la base del resto della nostra cittadinanza italiana è proprio quella comunale, che risale alla scandalosa modernità del nostro Medioevo. Noi abbiamo avuto un Medioevo inconfrontabile con quello di altri paesi e nazioni europee, in cui c'era un misto di assolutismo delle monarchie e di violenza dei rapporti sociali e personali, che in Italia era stata superata da tempo, perché siamo la sede della grande civiltà classica e poi la sede della grande civiltà universale cristiana e cattolica. E questo retaggio declinato a livello di territorio, di realtà comunali, naturalmente anche con tutte le lotte che ben conosciamo, dei Guelfi, dei Ghibellini, dei Bianchi, dei Neri, delle signorie contro i comuni, delle invasioni straniere, questa storia tuttavia non cancella il fatto che per la prima volta, io credo, e questo noi italiani non l'abbiamo mai rivendicato, per la prima volta noi abbiamo dato esempio di cos'è una vita democratica proprio nei nostri comuni. Si dice tanto, giustamente, dell'antichità classica, di Atene, di Roma, ma quella era una democrazia che aveva certo punti di eccezionale nobiltà e capacità, ma era pur sempre fondata sullo schiavismo. Ecco, la prima democrazia non schiavistica è quella dei comuni italiani.
Onorevole Martelli, lei è stato ministro della giustizia, ha chiamato a lavorare con lei Giovanni Falcone come consulente, ha introdotto...
No, come direttore degli affari penali, non come consulente, proprio il più alto dirigente del ministero.
Introdusse anche il carcere duro per i reati di mafia, se non ricordo male.
Sì.
Sul tema della giustizia oggi, quali sono le urgenze per il sistema paese, per l'Italia?
Beh, lei ne ha già menzionata una, certamente la condizione carceraria con il sovraffollamento disumano, antigenico, tante nostre carceri è un'emergenza permanente. E le nuove carceri non si vedono per un verso e si continua invece con una politica repressiva che almeno in rapporto ad alcuni reati, penso quelli che colpiscono in particolare gli immigrati, non parlo dei reati gravi, parlo dei reati minori, affolla le nostre carceri senza risolvere i problemi. Questa è un'emergenza vera e propria. Poi ho visto e guardo con attenzione il programma di riforma costituzionale della giustizia varato dal Consiglio dei Ministri, che contiene riforme di grande portata. Alcune sono la semplice rimessa in circolo di idee degli anni Ottanta, penso a quella della responsabilità civile dei magistrati che sbagliano, che fu addirittura oggetto di un referendum. Io fui il primo firmatario di quella legge che venne votata dall'84% degli italiani, purtroppo poi il Parlamento non solo la disattese ma la stravolse, perché la responsabilità civile e quindi anche pecuniaria del magistrato che sbaglia si tradusse in una responsabilità dello Stato, il quale poi eventualmente si rifà sul magistrato, cosa che non è mai accaduta. Penso alla separazione delle carriere che mi pare ormai è entrata anche nella coscienza comune, finalmente, insomma, che il pubblico accusatore, il pubblico ministero ha una vocazione, una competenza, una preparazione completamente diversa da quella del giudice, che deve essere terzo rispetto alle due parti in conflitto e quindi saper dire no sia all'accusa sia alla difesa, naturalmente. Penso a un altro aspetto come quello della obbligatorietà dell'azione penale, alla quale già allora, parlo degli anni Ottanta, da ministro proposi di non di abolirla, ma di renderla concreta, praticabile, perché se un pubblico ministero riceve 1000 notizie di reato, che cosa fa? Mica può perseguire tutti, no? E quindi sceglierà lui. Ecco, questa scelta arbitraria del pubblico ministero, trattandosi di amministrazione della giustizia, di un interesse generale sommo, beh, forse sarebbe bene che le priorità, un ordine di priorità, lo fissasse il Parlamento, che so, la priorità è la lotta contro il crimine organizzato, contro le violenze contro le persone, gli assassini, le violenze contro le donne, contro i bambini. Credo che sarebbe, è diritto di una democrazia di darsi anche un'agenda della giustizia e far sì che anche i magistrati seguano questo criterio. Non si tratta di negare il principio in assoluto che tutti i reati vanno perseguiti, però certo innanzitutto quelli di maggior allarme sociale.
Lei si è occupato, e veniamo a un altro tema di attualità, anche dei flussi migratori in Italia. Se noi oggi guardiamo al Maghreb, alla Libia, torna anche questo tema di grande attualità. C'è una legge, la legge Martelli, che se non vado errato è del 90, del 1990, esatto, che fu proprio, mi corregga onorevole, il tentativo di regolamentare i flussi migratori in arrivo in Italia, con attenzione particolare allo status di rifugiato politico e di profugo. Da allora abbiamo avuto poi una Turco Napolitano, una Bossi Fini. Questa tematica naturalmente è sempre molto sensibile nella mente dell'opinione pubblica. Lei che riflessione fa?
Dunque, la mia legge è stata in vigore circa 10 anni, dal 90 al 99, e in tutto quel periodo è servita a controllare per l'appunto i flussi di ingressi degli immigrati, tant'è che la popolazione immigrata passò da circa 1 milione, quando varai la legge, a 1.450.000 nell'anno in cui la mia legge venne sostituita dalla Turco-Napolitano, quindi 500.000 in più in 10 anni, il che fa una media di 50.000 all'anno. Lei sa qual è la media oggi degli ingressi irregolari e poi delle successive sanatorie di aumento della popolazione immigrata? È di 400.000 all'anno, non 50.000 come quando era in vigore la mia legge. Naturalmente non mica tutto dipende dalle leggi, dipende da fenomeni internazionali, la catastrofe prima dell'Europa dell'Est e poi la condizione tragiche dell'Africa e quindi la spinta dell'Africa subsahariana verso l'Africa del Nord e dall'Africa del Nord verso il Mediterraneo è certamente enormemente aumentata, è la causa fondamentale dell'aumento dei flussi. Però mi pare che il governo questa materia l'ha presa dalla parte sbagliata, cioè il problema non sono i pochi migliaia che adesso stanno aumentando per le crisi del Nord Africa, ma non erano quantomeno le poche migliaia di profughi, di disperati che con le carrette attraversavano il Mediterraneo alla ricerca di un approdo all'Italia, alla Grecia, alla Spagna. Sono poche migliaia e sono disperati, quelli non sono neanche in realtà immigrati, sono dei profughi che vanno trattati come tali e come stabilisce la nostra Costituzione all'articolo 10 rispetto a chi si vede negati i diritti politici fondamentali in casa propria. Il problema sono quelli che arrivano regolarmente con un visto turistico, un permesso di lavoro a tempo determinato e che poi si fermano. Sono questi che formano la grande massa dell'immigrazione irregolare che poi appunto anche con la Bossi-Fini, anzi la Bossi-Fini è stata la legge che ha prodotto più sanatorie in assoluto, sanatorie per 700-800.000 persone alla volta. All'inizio rivolta a tutti gli immigrati e poi è rivolta invece a alcune categorie, le colf e le badanti per l'assistenza domestica indispensabile a tante famiglie di anziani nel nostro paese. Ma voglio dire che l'attenzione va concentrata sul grande fenomeno, sul grande afflusso, che ripeto è quello che arriva più o meno legalmente con un visto turistico e che poi si ferma e entra in clandestinità in attesa che arrivi la sanatoria, il che ci impedisce di governare l'immigrazione, continuiamo a subirla in termini di queste ondate. Come si affronta il problema? Il problema dell'immigrazione si affronta dai paesi di origine, stipulando accordi con questi paesi in modo che essi collaborino con noi a quantificare e anche magari a qualificare questi flussi migratori. E questa è la politica fondamentale che richiede che sia innanzitutto il ministro degli esteri, non quello degli interni, il principale responsabile del governo dei fenomeni migratori, dotando la nostra rete di ambasciate, di consolati in giro per il mondo, soprattutto nei paesi da cui provengono i maggiori flussi, di tutti gli strumenti adeguati, economici e anche di cooperazione, quindi di investimenti in quei paesi che possono tendere a risolvere là i problemi di queste masse umane povere o poverissime che sono quelle da cui si sprigionano poi i flussi migratori.
Ancora due cose, onorevole Martelli. L'Italia celebra il 150° dell'Unità. Non mancano però, come spesso avviene nei momenti forti di questo paese, le polemiche.
Dunque, io penso che non bisogna aver paura delle polemiche, certo scartare quelle becere fatte soltanto per far rumore, ma che il risorgimento non sia stata una costruzione perfetta non deve far paura anche a chi è come io sono e come credo la grandissima maggioranza degli italiani patriottica. Certo, il Sud non è stato conquistato con dei giri di valzer, con dei baciamano, è stato conquistato con la forza. Anche Roma Capitale è stata conquistata con la forza e probabilmente in alcuni dei plebisciti che hanno votato l'annessione ci sono state pressioni e forse anche qualche broglio elettorale, ma sta di fatto però che il risorgimento proprio a differenza di quanto la Lega ne pensa, nasce dalla storia di tante città italiane. Questa è la nazione delle 100 città. Il Risorgimento c'è stato in tutte le città italiane, ovunque, giovani, studenti, professori, imprenditori, nobili, sacerdoti, cattolici e laici. Non voglio dire come se fosse una distinzione, perché i laici sono altrettanto i credenti e non credenti. Laico è semplicemente chi fa parte del popolo e pensa con la propria testa e decide secondo la propria coscienza. Questo vuol dire laico in estrema sintesi. Se c'è un grande acquisto proprio di queste 150esimo, è da un lato questa rivitalizzazione delle storie patrie, locali, comunali, delle nostre città, che tutte hanno partecipato al Risorgimento, e dall'altro che si è sanata finalmente una ferita, quella del conflitto con la Chiesa, che la Chiesa ha saputo medicare gradualmente e con grande cura, sino a giungere ad essere oggi la Chiesa cattolica uno dei principali difensori della conquistata unità e della sua salvaguardia, della natura quindi unitaria del nostro paese, che è unitario perché ha la stessa cultura, perché affonda nelle stesse radici cristiane, perché ha partecipato di una vicenda storica in cui le parti separate del paese sono state oppresse proprio perché separate, proprio perché i valori unificanti sono stati messi in sottordine rispetto alle convenienze di questo o quello Stato e anche rispetto al potere temporale della Chiesa. Aveva ragione Paolo VI, la fine del potere temporale è stata una grande liberazione per l'Italia, ma soprattutto e forse ancora di più per la Chiesa, che ha potuto sviluppare liberamente la sua missione italiana e la sua missione universale, senza più tutti i rischi di contaminazione con la gestione di un potere politico diretto.
Lei, esponente di spicco del Partito Socialista, allora ricordiamo la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista, il Partito Repubblicano, il Partito Liberale, il Partito Socialdemocratico. Cosa ricorda di quel periodo, guardando anche alla politica di oggi, alla Seconda Repubblica, a un bipolarismo forse che per alcuni rimpiange il proporzionale?
È difficile fare un bilancio in poche parole. Ci sono luci e ombre anche nella Prima Repubblica, di cui io sono stato uno dei protagonisti, nella parte finale della Prima Repubblica. C'era certamente una instabilità dei governi, almeno fino all'esperienza Craxi. Il governo Craxi è durato 4 anni e quello successivo, il governo Andreotti, quasi altri quattro, quindi l'instabilità era stata in parte almeno anche corretta nella parte finale. C'è stato il gravame del debito accumulato, però allora facevano debiti, però c'era sviluppo. Adesso si continua a fare debiti e non c'è più sviluppo, e sotto questo profilo la Prima Repubblica andrebbe, non dico rivalutata, ma riconsiderata con più attenzione. Avevo visto come tanti con favore l'idea di una democrazia dell'alternanza, e quindi di destra e sinistra che si alternano al governo in base alle scelte degli elettori, però ho visto appunto riprodursi i fenomeni di instabilità, tutte le crisi interne agli schieramenti e ai singoli partiti politici, un conflitto permanente. Non credo che sia questa l'interpretazione giusta e saggia del bipolarismo. Non è la lotta permanente e pregiudiziale degli uni verso gli altri, questa è una versione selvaggia, primitiva del bipolarismo. Il bipolarismo si deve sviluppare e sprigionare nelle campagne elettorali e poi certo nei diversi ruoli di governo e di opposizione, ma che non significa che su tutto bisogna sempre per forza litigare, senza mai cercare se c'è un bene comune da preservare al di fuori e al di sopra del conflitto delle parti in gioco. In questo senso la Seconda Repubblica è molto deludente ed è priva di quello che comunque nella prima, con tutti i difetti, i limiti del tempo, e cioè l'appartenenza ideologica agli schieramenti, tuttavia era comunque un principio valoriale superiore a quelli attuali. Oggi non si sa in nome di che cosa si formano questi schieramenti. Ci sono tali e tante invasioni di campo reciproche. La sinistra sembra una sinistra senza popolo, che guarda invece con l'ambizione di chi vuol diventare establishment, chi vuol diventare potere permanente. La destra talvolta sembra più aperta al popolo, più populista della sinistra stessa e comunque più capace di rappresentare anche i ceti nuovi. Nel complesso però non siamo di fronte a una buona politica, non c'è un prevalere della discussione, della riflessione su quelli che sono i nodi veri della convivenza comune e delle scelte difficili che bisogna fare, specialmente in tempi che, guardi, questa è la principale ragione d'angoscia, tempi che si avvicinano e che vedo veramente irti di enormi problemi e difficoltà, sia di natura conflittuale, bellica, sia di natura finanziaria ed economica, e sia anche di conflitti, intendiamoci, lo tsunami non è responsabilità degli uomini, ma certo per esempio quel che accade col nucleare richiederebbe da parte di tutti pacatezza, non la chiusura della discussione, ma l'apertura di una discussione, non dire blocchiamo le centrali, abbiamo paura di quel che può succedere e dall'altra parte però neanche continuiamo come se nulla fosse successo. Bisogna discutere, la discussione è ciò che crea lo spazio pubblico, il luogo nel quale la gente liberamente può esprimere le proprie idee e ascoltare le idee degli altri.
E noi ringraziamo l'onorevole Claudio Martelli, la sua storia di parlamentare socialista, già vicepresidente del Consiglio, già ministro della Giustizia. Oggi, dopo 8 anni di assenza, torna alla politica come capolista di una lista civica per le elezioni amministrative di Siena. Ringrazio anche Manuela Bambara per la collaborazione, ringrazio Massimiliano D'Angelo, Maria Serena Tuglio, Elena Colson in regia. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla rete.